Se c'è un po' di rosa nella vostra vita, beh, siete persone felici. Se non dovesse esserci, siete nel posto giusto, al momento giusto, perché questa è Mille Storie. Buongiorno, buongiorno Alice Petronici.
Ma buongiorno Stefano Ferrando e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Pronti per un po' di rosa?
Molto rosa. Stavo ascoltando ancora questa Donna Summer. Ma sai che secondo me è proprio il mix perfetto? Nel senso che c'è la positività, il romanticismo della Vienna Rose, però con questo ritmo
un po' peperino, eh?
Peperino. Non l'avrei definito peperino, però okay. Mi piace. Bene.
Io l'ho definito così.
E invece come definiresti Iari Salvagno in regia?
Ma sicuramente energico, pronto.
Energico, sta sbadigliando.
Ma non è vero.
Non perché ha mille storie.
È prontissimo.
Giornata durissima, magari anche l'allergia, no, qualche problema.
Vabbè, così. Comunque è prontissimo.
Facciamoci gli affari
dei Pedrini.
Certo.
Esatto, allo 0848030808.
Io volevo farmi un po' gli affari tuoi. Come va l'allergia?
Bene, mi sentite un po' raffreddata, arriva il caldo e io mi raffreddo.
Per chi si fosse perso le puntate precedenti, tranquilli, oggi non ci sono storie norvegesi, non saremo a Oslo.
Esatto, non saremo a Oslo, esatto. Sei incredibile. Comunque, ripeto le coordinate.
Brava.
Ok, di WhatsApp, lo 076-321-1113 come al solito. Del centralino l'ho già detto. Siamo pronti, potete scriverci qualsiasi cosa. Come va la vostra allergia, ad esempio.
Anche, va bene.
Anche.
Oppure non so se ieri sera vi siete dilettati con una serata di calcio. Sai che novità, ormai cioè, praticamente ogni sera ci sono partite. Però insomma, ieri sera era la sera della anche questa sera, però c'era la Coppa delle Grandi Orecchie ieri, quella nata il 4 aprile 1955, quando il capo redattore dell'Equipe con i suoi collaboratori ne danno annuncio urbi e torbi. E devo dire che forse nemmeno loro potevano pensare o sperare in un tale successo. Coppa che ieri sera in una capitale europea,
sì,
anche se loro di Europa non è che ne vogliono sentire parlare più di tanto, beh, ha vissuto 90 minuti incredibili.
of it was true. Run recalling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Sì. Dimmi.
Attento che ti stanno chiamando al telefono, aspetta lì, sta squillando. Sai chi è?
È Londra?
Sì.
Buongiorno.
E quando allora, Londra chiama?
Mille storie risponde.
Bravissimo.
Allora, perché chiama Londra?
Non lo so.
Perché è grande. Perché a Londra, guarda, puoi starci 20 anni e scoprire in continuazione angoli sorprendenti.
Che bello.
La creatività, e poco importa che si tratti di letteratura, musica, arte, lungo il Tamigi trova sempre il terreno più fertile. D'altra parte, se non fosse così, ci abiterebbe, non so, Sherlock Holmes, Harry Potter,
esatto,
Mary Poppins,
no.
O non solo, cioè, vogliamo parlare dei reali? La casa reale più invidiata, ammirata e chiacchierata al mondo. Parlando di Londra, sì, ci scrive proprio in questo momento Barbara che se tu attraversi St. James Park,
okay,
attraversi la storia dell'Inghilterra.
Ah, davvero?
Perché guardi a nord e troverai le guardie della regina.
Sì.
Quindi, parlando della monarchia,
importantissimo.
A est trovi Westminster,
mm-hmm,
anche una democrazia. Okay? A ovest la bandiera del Commonwealth, una volta è un impero, ok? E a sud il Tamigi. Perché? Perché l'isola, perché l'Inghilterra è un'isola.
Bellissimo.
Pensa, ma quante ne sanno a casa?
No,
cioè, è bastato dire London Calling e è arrivato questo messaggio.
Sono favolosi.
Va
favolosi.
Bene, però, allora, ho quasi finito comunque con l'elenco di Londra, il quanto sia bella e perché. Tra l'altro, un elenco che potrebbe valere tranquillamente una citazione da parte dell'azienda turistica della City. Sono graditi anche buoni pasto, visite guidate, soggiorni pagati. Va bene?
Esatto, hai fatto bene.
Non si sa mai, la
butto. È giusto.
Via. Però manca ancora la ragione, la storia che mi ha fatto pensare a Londra, l'è proprio un gran Londra. Viene meglio con Milan. Milan l'è proprio un gran... Però.
Vabbè, allora, anche con Londra ha funzionato.
La ragione non è comunque la Champions.
Ah, no?
Ti voglio sorprendere.
Davvero?
La partita a cui ho fatto riferimento all'inizio è la partita di ieri sera, Arsenal-Real Madrid. 3-0. Adesso sono curioso di vedere come Carlo Ancelotti riuscirà a rivoltare la partita al ritorno, ma lascio ai colleghi della redazione sportiva la risposta, perché loro ne sanno molto di più.
È giusto.
La storia che mi ha fatto pensare a Londra, alla grande Londra, magnifica, a tutte le opzioni, opportunità che ti dà, è quella di Evan, che è un giovane statunitense che per la prima volta si trova a Londra. E un po' come dicevo poco fa, ovunque si giri trova qualcosa di bello da visitare,
sì,
scoprire, e come direbbe Paolo Conte, quanta strada nei suoi sandali. In realtà non sono sandali, sono sneaker, però dovete prenderla un po' come una metafora per dire che ha due piedi come due zampogne, i calli che battono come delle nacchere,
sì,
a furia di camminare, non so questa da dove arrivi,
vabbè.
Però trovandosi in riva al Tamigi, il verde e melmoso Tamigi, mi scuso con l'azienda del turismo,
turistica,
però
di primo,
c'è tutto un limite, ecco, no, non posso dire che è come il Danubio, il bel Danubio blu,
mm-hmm,
il Tamigi è verde e melmoso,
sì. Oh,
cosa fa? Vede arrivare un battello.
Salvezza per i piedi.
Sì, puoi fare anche un pediluvio.
Esatto.
Ecco, comunque gli sembra una buona idea per optare per la via fluviale, cioè godere di un panorama di Londra da un'altra prospettiva. Sale, ma pochi istanti dopo si rende conto di aver compiuto un piccolo azzardo, perché su quel battello trova solo tifosi del Southend, che è una squadra di quinta divisione inglese. Per la precisione trova 150 tifosi che hanno noleggiato quel battello per risalire il Tamigi e recarsi in trasferta sul campo dei rivali del Sutton, sud-ovest di Londra. Evan a quel punto prova, un po' imbarazzato, prova a mimetizzarsi. Adesso provo a rendere l'idea. Avete presente quel meme di Homer Simpson che continua ad arretrare, arretra e poi finisce per scomparire in una siepe?
Sì.
Ecco,
sì.
Evan prova a fare più o meno la stessa cosa. Sul battello ovviamente di siepi non ce ne sono, però lui si fa piccolo, si mette in un angolo cercando di non dare nell'occhio, solo che fra 150 persone che cantano, ballano e bevono,
ovviamente,
la birra non può mancare, una persona che si guarda intorno, fischietta e in mano invece di una birra una bottiglietta d'acqua...
Beh, il dubbio sorge.
Colpisce. Allora qualcuno gli si avvicina e chiede lumi, chiede informazioni. Contrariamente a quanto sarebbe accaduto in una scena di Hooligans, il film del 2005 che racconta il mondo violento dei tifosi britannici, i tifosi del Southend gli chiedono se tutto sia a posto. E nel momento in cui Evan confessa di aver preso battello convinto che fosse un mezzo turistico per fare il giro della città, loro gli fanno fare un primo, un secondo, un terzo giro di birre.
Ovviamente.
Non solo, gli recuperano un biglietto e lo portano a scoprire un lato di Londra a lui sconosciuto. Tra l'altro, il risultato di Sutton-Southend è 1-1, ma soprattutto questa squadra da oggi ha un tifoso in più, perché Evan, che mai aveva visto una partita di calcio, mai, sottolineo, decide di prolungare il suo soggiorno a Londra a scapito di altre tappe del suo viaggio in Inghilterra e in Europa. Biglietto per la prossima partita già acquistato e cori e nuove birre da assaggiare garantite. Vai, 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 vai! Ancora un attimo.
Io lo so perché Ste vuole tenerla ancora un attimo questa canzone.
Ma perché no? È perché è bella, fa allegria. Perché ti ricordi Alice Pollon che diceva sembra talco ma non è? Pollon, ricordo.
Sì, infatti, fai un excursus che qua.
Ieri ha alzato gli occhi al cielo. La figlia dell'Olimpo che combina guai.
Esatto.
Pollon. Ok, ecco, anche questa canzone sembra una canzone ma non è. Nel senso che è diventato un inno, un coro da stadio per tantissime tifoserie. Chelsea Dagger, dei Fratellis.
Mm-hmm.
Sono in tre?
Sì.
E non sono fratelli.
Ah.
Questa è...
Così, giusto, curiosità. Sì. È giusto.
Va bene, ok. E insomma, parlando di tifoserie, di calcio, di Londra, dopo Chelsea Dagger non può non venire in mente la squadra del Chelsea, ok?
Certo.
I Blues, quelli che giocano a Stamford Bridge, lo stadio più vecchio di Londra. Quindi faccio fare un piccolo tour
di
degli stadi. Sì. Nato nel 1887 per l'Atletica, ma diventa lo stadio del Chelsea, della squadra di calcio, solo nei primi del Novecento, se non ricordo male nel 1905. Accanto, tra l'altro, a Stamford Bridge c'è Brompton. Mai sentito parlare di Brompton? È un cimitero fantastico. Cioè,
mai sentito.
Dovete fare
una
un
visita.
Giro, sì, merita. Però non voglio parlarvi di cimiteri.
E speravo, dice, infatti, ho detto adesso cambia, no?
Guarda che può...
No, per carità, però va, ecco, bene, sai.
Comunque, io voglio parlarti di un'altra cosa, perché oltre al Chelsea, Alice, tu che di calcio ne sai.
Ecco.
Tu che di sport ne sai.
Sì.
Ogni tanto in redazione sportiva mi chiedono, ma Alice quando è che arriva? Tanto sentiamo...
Mai, ragazzi, mai, mi dispiace.
Però ti chiedo, oltre al Chelsea, quante squadre di calcio professionistiche ci sono a Londra?
Allora, io so che sono tantissime. Tantissime e lo so perché me l'hai detto stamattina, 17.
È vero.
Però me lo ricordo.
Sono 17, cioè una quantità abnormal.
Sì.
Pensate che, rimanendo proprio al primo piano, all'attico, over the top,
sì,
un terzo della Premier League, cioè il campionato più famoso al mondo, è di Londra. Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, Hotspur, West Ham. Pazzesco. Se facciamo un giro nelle altre capitali, sì, d'Europa, non c'è gara. Inizia ad andare un po' vicino Madrid, che è secondo in questa originale classifica. Ci sono tre squadre: Real, Atletico, e queste le sanno tutte.
Sì.
Dimmi la terza.
No, non ho idea.
Rayo Vallecano, che è una storia incredibile, pazzesca, che un giorno racconteremo. Possiamo arrivare a 3,5-4 se aggiungiamo il Getafe, che fa parte della cintura metropolitana. Ecco.
Okay,
però,
okay. Ecco.
Potrei fermarmi qui, okay, ma la vera curiosità è un'altra che colpisce anche chi di sport sa,
okay,
o pensa di sapere.
Dimmi.
Perché su, hai detto 17 squadre?
Sì.
Io ho controllato, nessuna, sottolineo nessuna, si chiama Londra o ha Londra nel suo nome. E mi sono chiesto come sia possibile. Recentemente il West Ham ha aggiunto nel suo stemma la parola Londra,
okay,
però non fa parte del
nome proprio.
Il Chelsea ha inserito la sigla LDN in un suo logo un po' alternativo.
Così.
Ma siamo sempre lì, non è il London Football Club, ok? Perché? La motivazione potrebbe essere quella che sono nate ovviamente tutte a fine 800, inizio 900 come squadre di quartiere, quindi sono abbastanza radicate alle rispettive zone, non alla città ma al proprio quartiere. La più antica di queste squadre è il Fulham, fondata nel 1879 e che dal 1896 gioca le sue partite in un impianto che è mitico, che si chiama Craven Cottage, costruito appunto nel 1896, dove sorgeva ben prima, cioè un secolo abbondante prima, la residenza del nobile inglese William Craven, per quello che si chiama Craven Cottage.
Ma pensa un po'.
Ci sono, ho detto, 7 squadre in Premier League, alla fine di questa stagione avranno giocato 42 derby, cioè da impazzire. Io penso quando Lugano e Ambrì dicono, oh ma 5 sono già troppi.
Infatti.
Ci annoiamo, cioè 42 derby.
Sono tantissimi.
Cioè l'11% del campionato di Premier League sono dei derby. Ci sono poi dei derby più sentiti di altri. Quello più sentito forse è quello tra West Ham e Millwall, che viene chiamato anche Dockers Derby, il derby dei portuali. Il più prestigioso, vista la caratura delle squadre, è il North London Derby fra Arsenal e Tottenham Hotspur. Chiudo per il momento, diciamo, con due spiegazioni rapide, perché quando ho parlato del Tottenham in modo particolare ho visto Alice che mi guardava un po'...
Era un po' perplessa.
Perché in effetti ci sta, passi per Chelsea, passi per Fulham, però perché una squadra deve chiamarsi Hotspur? Cioè gli speroni.
Perché?
Semplice, per rendere onore a Sir Henry Percy, l'indomito, da cui il soprannome Hotspur, che significa testa calda. Cavaliere al servizio di Enrico IV d'Inghilterra, di cui tra l'altro William Shakespeare offre un ritratto di tutto rispetto nell'omonima opera, cioè Enrico IV. Stando alla storia, possiede gran parte del nord di Londra, compreso il suolo dove sorgerà l'omonimo Cricket and Football Club, quello del Tottenham. Sir Harry ama in modo particolare una cosa, il combattimento fra i galli, i quali, questa specialità, spesso sono muniti di speroni, spurs, sono un tipo di gallo particolare, sotto le zampe. Poi vabbè, altri nomi particolari, c'è
cioè
West Ham, il prosciutto dell'Ovest, però a questo punto mi arrendo anch'io.
Take life, do you know what you get?
odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived?
Alice, ma potevamo stare a Londra e non fare un accenno anche a lui, all'agente segreto migliore di tutto il mondo?
Non potevamo.
Daniel Craig, questa era una colonna sonora di Casino Royale.
Esatto, You Know My Name.
Esatto, tra l'altro a proposito sì. di Londra e di squadre e quartieri, c'è Paolo che ci scrive... È un po' questo discorso delle squadre legate ai quartieri, un po' come il Palio di Siena.
Esatto.
Ognuna con un suo nome.
È vero.
Ok.
E parlando di nomi, Ste, io sì. non. Hanno una potenza immensa i nomi in generale.
Sentite, Alice. No, Alice, no, dai, non ha.
No,
Alice...
vabbè, non in questo senso, però. Nel senso che a volte manco ce lo immaginiamo. Nel senso, pensa a tutti quei prodotti che vengono chiamati in un determinato modo e da lì quell'oggetto anche di un'altra marca viene e verrà per sempre chiamato in quel modo.
Ah, ho capito.
Non so se hai capito. Sì, nel senso, sì, sì. Ad esempio, il cellophane. Ok, il termine cellophane lo sentiamo per la prima volta nel 1908, quando viene brevettata la pellicola alimentare trasparente. Questa parola deriva dall'unione delle parole cellulosa e diafano, che significa trasparente, che lascia passare la luce. Ecco, nel 1913 l'azienda cellophane comincia a commercializzarla e oggi noi la utilizziamo come parola proprio per parlare di qualsiasi pellicola trasparente. Oppure quando diciamo quel calciatore, in questo senso per Londra, è un caterpillar.
Quante volte ho detto?
No, dai, oppure quella persona è un caterpillar, sì, dai, sì, l'hai sì, detto, sì, l'hai sì, pensato. Sì. Ecco, Dovete pensare che nel 1904, quando viene messo in commercio il primo macchinario per l'agricoltura e poi successivamente anche le macchine per l'estrazione in miniera, i macchinari pesanti, insomma, sono tutti del marchio Caterpillar. Che, piccola curiosità, in inglese significa bruco, Caterpillar. Perché ci sono i cingoli, no? Che fanno un movimento, sì, e sembra il movimento che fa il bruco, e quindi l'hanno chiamato in questo modo. Oggi, quando pensiamo a un veicolo che comunque è forte, o un calciatore forte, una persona forte, eccetera, noi utilizziamo Caterpillar.
E facciamo pubblicità.
Tu non hai idea, io mi sono persa in queste ricerche in una maniera che allucinante. Ce ne sono tantissime. T-Pex, sì. Noi prendiamo, vediamo sempre presi in giro per il T-Pex, che è il bianchetto, eccetera. Però, ad esempio, lo Scotex, che è un marchio registrato dalla multinazionale americana Kimberly-Clark. È identificata, cioè identifica un tipo di carta soffice, confezionata, rotoli, destinata all'uso domestico. E noi oggi la usiamo per qualsiasi rotolo che usiamo in cucina, da carta da cucina, insomma. Ed è nella Treccani.
Se lo dice la Treccani?
Sì, sì, no, è assurdo. Ce ne sono tantissime.
Questi giorni di bel tempo forse non ne hai bisogno. Però io ho guardato già le previsioni per il weekend nel nord Europa,
sì.
Qua non so che tempo farà.
E domenica inizia ad essere un po' brutto.
Ecco, anche a Roubaix sembra che sia brutta. Quindi forse è meglio portarsi dietro una Kiwi.
Sì.
60 anni fa nasceva la Kiwi, cioè Léon-Claude Duhamel progetta questo capo d'abbigliamento che deve essere funzionale, sì. Deve essere comodo, però deve proteggere soprattutto dall'acqua,
sì.
Più leggero di un impermeabile,
certo.
E soprattutto deve potersi appallottolare, cioè praticamente, sì. Infatti ricordate i primi Kiwi
nella borsetta,
l'attacchi, ecco.
Certo.
Adesso quando diciamo una giacca antipioggia, che cosa diciamo?
Prendi la Kiwi.
Oppure, certo. Quando devi attaccare qualche cosa, passami un rotolo
di scotch.
Ecco, il marchio viene registrato nel 1930 dalla 3M che inventa questo nastro adesivo. Nessuno dice passami il nastro adesivo.
No, pochi. E quando lo dicono rimani un po' perplesso.
E attenzione, viene anche votato come prodotto indispensabile in casa. Questo negli anni Ottanta, adesso credo che in casa sia indispensabile.
Non è vero, addirittura.
Tu lo usi lo scotch?
Io lo uso, sì, vabbè, però non è il prodotto più indispensabile nella mia casa. Non indispensabile, però che tutti vorrebbero in casa, sicuramente c'è la Jacuzzi.
Come non è indispensabile?
Beh,
fondamentale,
no, dai,
cioè
dai.
Proprio...
Allora, è spettacolare, è spettacolare. Puoi poter dire di avere una Jacuzzi in casa, comunque ti fa dare un po' quel certo tono.
Sali già.
È un po' da materialista, però... È vero. Che
tu
poi...
hai la Jacuzzi in casa?
No, assolutamente no.
Neanche,
è una vasca
idromassaggio. Già 3 su 3. Adesso chiedo.
Dopo chiediamo. Vabbè. Però la Jacuzzi è una vasca idromassaggio. Ma noi la chiamiamo tutti Jacuzzi per i suoi inventori, la famiglia Jacuzzi. Anche se non so se lo sapevi, non è nata per il relax. Stefano, mi permetti?
E per cosa?
No, mi permetti? Piccolo salto temporale, sì. Andiamo in America degli anni 50, siamo in California. C'è una piccola officina e ci sono 7 fratelli italo-americani, i fratelli Jacuzzi, originari, sì. Okay. Del se... Friuli.
Ah, ok.
Sì, esatto. Stanno letteralmente facendo girare le eliche, perché sono dei pionieri dell'aviazione e quindi sono inventori di eliche per aerei, pompe idrauliche, per l'agricoltura, eccetera.
Io per un attimo ho pensato che stessi dicendo stanno facendo arrabbiare qualcuno.
No,
facendo
sono all'interno dell'officina e stanno lavorando. Uno di loro però, Candido Jacuzzi, ha un figlio di nome Kenneth. E Kenneth è affetto da una forma pesante di artrite reumatoide infantile. Le terapie in ospedale aiutano anche tanto, però sono lunghe, faticose e soprattutto sono molto costose. Quindi da lì, quindi tra il dolore e un po' il bisogno, Candido, il padre, prende una pompa idraulica, la modifica e la miniaturizza, la potenzia e crea la J300, una piccola meraviglia tecnologica che è capace di trasformare una vasca qualunque in un centro di idroterapia personale. Quindi in realtà
geniale.
È terapeutico, sì. Quindi l'acqua comincia a girare, a massaggiare, è un sollievo per Kenneth, però non solo per lui, perché il passaparola corre e la gente vuole quella magia a casa per rilassarsi. I fratelli Jacuzzi infatti ci credono e si buttano. Negli anni 60 70 trasformano la J300 in vasche con getti integrati, ovviamente con un design ergonomico, e nasce la vera Jacuzzi, quella che conosciamo oggi, insomma, quella delle star del cinema. Perché infatti negli anni 70 le prime celebrità Hollywood cominciano a farsi fotografare all'interno della Jacuzzi, belli stesi, e le vasche idromassaggio entrano nei film, entrando nei film, poi nelle pubblicità, entrano nelle fantasie di milioni di persone e ovviamente anche, come ogni cosa, nel loro vocabolario.
Giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura, e poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro. Tornerò con gli amici davanti scuola, ma senza entrare, solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, punto e basta. Staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina. Staremo a mollo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare. È meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco, e dopo inseguimenti varie e varie lotte, faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti, con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetti e cappuccino, e quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia, ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso, mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio qui lo spasso. Giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa, un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera, ma spero solo questa mia fantasia non sia soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tantomeno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso.
E ricomincia qui lo spasso a Mille Storie con la strana coppia e con Alice Petronici che non sa come è fatta a casa sua.
Non vale però. Non... Sì, mi ha appena scritto mia mamma dicendo: Alice, ma la nostra è una Jacuzzi. Però è nel bagno di mia mamma e quindi è un bagno che io non utilizzo e quindi non me ne sono, sì, non ci ho pensato.
Cioè,
okay?
Off limits per te, dai, va bene.
Non ci ho pensato.
No, non ne esci. Comunque... Vasca, acqua, cloro, America. Io, premessa, io ho una certa età, eh? Quindi io ho pensato subito a lei e non ad Alex Britti, okay, che canta nella vasca con tanto di chitarra. Tra l'altro, voi cantate nella vasca o sotto la doccia?
È vero, cantate un po' di affari... in vasca o in doccia?
O tutte e due.
Magari tutte e due.
Comunque, io ho pensato a lei, nata l'8 agosto del 1921, dicevo, a una certa età.
Sì.
Lei che è la più giovane di 5 figli, elegante, un corpo che sembra fatto apposta per stare in acqua. E fra i primi a rendersi conto di questa cosa è Hollywood, perché il cinema, ricordiamo, il cinema e vasca storicamente hanno un certo feeling. Quindi calcoliamo che tra pochi anni Noè Ponti
potrebbe,
sarà al cinema.
Certo.
Cioè, Noè, per esempio, quando è Smoking, tornando a 007, è perfetto.
Tutto d'un pezzo.
Col suo sorriso.
Lo mandiamo a Hollywood.
Esatto.
Vai a fare una vacanza, no?
Va bene.
Vai.
Pensando sempre al cinema, Bud Spencer, prima di diventare l'iconico compare di Terence Hill in tantissimi film, che cosa fa? Nuota.
Ah, sì.
E John Weissmuller?
Anche lui.
Tarz.
È vero, è vero. Ricordi? No, me lo ricordo adesso, scusami.
E proprio Johnny ha un ruolo importantissimo nella carriera di Esther Jane Williams. È a lei che ho pensato. Esther Jane Williams, che è lanciata verso i Giochi Olimpici nel 1940. Lei è una nuotatrice, però la guerra le impedisce di coronare il suo sogno. Ma il bello, Alice dei sogni, lo sappiamo bene, a mille storie, è che si possono modellare, possono cambiare.
Vero.
Così Esther inizia a partecipare ad alcuni show acquatici proprio con John Weissmuller. Poi, per arrotondare, fa la commessa in un grande magazzino e lì viene notata da un agente della Metro Golden Mayer. La vera rivale della Metro è la 20th Century Fox, che miete successo in quel periodo con un'altra sportiva, Sonja Henie, che è una norvegese, iconica pattinatrice, la prima tra l'altro a indossare il gonnellino, che poi diventa il costume di tutte le atlete.
Sì.
Dopo il ritiro, Sonja si ritira negli Stati Uniti e diventa una star del cinema, dove replica i suoi numeri sul ghiaccio. Ebbene, leggenda vuole che il capo della Metro dica ai suoi collaboratori: adesso però questi della 20 mi hanno rotto le scatole, lasciate perdere il ghiaccio, non inseguiamo una cosa del genere anche noi, voi dovete trovare una nuotatrice e che sia anche bella. Detto fatto, una sessione di shopping del collaboratore,
sì,
è galeotto, perché vede Esther che viene scritturata nel 1941. Fidanzata di Mickey Rooney nel suo primo film, La doppia vita di Andy Hardy, Esther Williams arriva al successo, quello vero, con Bellezza al bagno, 1944. Di lì ogni film viene pensato, scritto, girato in funzione dei suoi tuffi in piscina e delle sue coreografie subacquee. Niente davvero la può fermare. Si lancia in mare aperto da un trapezio a 30 metri d'altezza e da un elicottero in volo quando è incinta del suo terzo figlio. I suoi timpani scoppiano almeno 7 volte durante la carriera cinematografica.
Addirittura.
Esatto. Non si fa mancare nemmeno un incidente sul set del film La ninfa degli Antipodi, in cui durante un tuffo si lesiona tre vertebre. Per i suoi film la Metro Golden Mayer mette a disposizione il meglio dei ritrovati tecnologici: attrezzature per effetti speciali, pennacchi di fuoco, piedistalli, ascensori idraulici. Tant'è che lei scriverà poi nella sua biografia: mai tante tubature hanno trovato un uso così glamour, grazie a me. Ma il momento, purtroppo, quel momento arriva anche per lei. Annibale e la Vestale del 1955 coincide con un flop epocale. La gente inizia a annoiarsi di quei film, dei balletti in acqua, e così Esther toglie il disturbo con la consueta eleganza e stile. Si ritira, crea un'azienda di costumi da bagno e soprattutto si dedica all'insegnamento del nuoto ai bambini ciechi. Quando il nuoto sincronizzato poi entra a far parte dei Giochi Olimpici, è il 1984, a Los Angeles la invitano, e lì dietro casa, sì, la invitano quale madrina non ufficiale delle gare. Lei è in tribuna, accanto a lei ci sono naturalmente tanti giornalisti che attendono solo un suo commento, che puntuale arriva. Non sorridono queste ragazze, vorrei dire loro: siate felici, siate in piscina.
Bellissimo. Ma poi mi è piaciuta questa cosa di ricreare il sogno, cambiarlo, ma comunque portarlo avanti. Hai finito con una bella perla.
Oh, meno
bello,
male.
Bello.
Ma io direi di finire in musica prima di ascoltarci, dopo arriverà il notiziario in lingua facile.
Esatto, poi controcorrente, adesso potremo ascoltarci Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.